www.redigio.it e la storia continua. Signori, il banchetto è servito. Continua dalla puntata precedente. Il servizio a tavola. Rispetto alla servitù dell'aristocrazia, fissa, numerosa, preparata, il personale di servizio delle case borghesi era limitato in genere a una fantesca o a un valletto, che provvedeva da solo a tutti i lavori domestici, ivi incluso il compito di servire i pasti quotidiani. Solamente in occasioni particolari, come nel caso di un banchetto al quale erano invitati parecchi ospiti, il parco della servitù si ampliava anche in misura notevole, grazie all'assunzione temporanea di personale che doveva farsi carico dei lavori di cucina e del servizio in tavola. L'elenco di coloro che nel primo Cinquecento erano riuniti sotto la generica definizione di ufficiali poteva essere anche molto lungo. A loro spettava il compito di officiare la cerimonia del banchetto, secondo una rigida gerarchia che comprendeva all'apice lo scalco o siniscalco, la figura più importante, una sorta di moderno maître, incaricato di supervisionare il tutto e di porgere, tra l'altro, al trinciante le diverse vivande da tagliare. C'erano poi gli apparecchiatori, responsabili dell'allestimento della tavola, come gli imbanditori. Lo erano del servizio nel corso del banchetto, i credenzieri, ai quali, come facile intuire, era affidato il compito di occuparsi della credenza, e gli spenditori, preposti alle spese necessarie dell'allestimento del banchetto, i panatieri, che si occupavano della dispensa, e i cianovari o canovari, addetti alla cucina. I piatti di mezzo. Entremets alla francese, tramezzi all'italiana, o come diceva nell'Ottocento Pellegrino Artusi, trasmessi, i piatti di mezzo nacquero come il loro stesso nome lasciava chiaramente intendere, per intervallare il ritmo del servizio. In genere di semplice preparazione venivano infatti serviti tra entre un piatto, mets, e l'altro per consentire al commensale di prendere una sorta di pausa tra i forti sapori che contraddistinguevano le singole portate. Poiché si trattava di preparazioni che dovevano innanzitutto divertire l'ospite, gli entremets davano modo ai cuochi di provare la propria fantasia. Così, ad esempio, arrivavano in tavola pavoni interi che dopo la cottura venivano nuovamente rivestiti delle loro piume in modo tale da farli sembrare vivi, pollame ricoperto di foglie d'oro o pasticci dal cui interno, una volta tagliati, volavano via piccoli uccelli vivi. Nel 300 invalse l'usanza di portare in tavola complesse e spesse gigantesche sculture raffiguranti i soggetti più diversi, che però, pur essendo fatta con pasta di zucchero colorata, non erano destinate al consumo, ma unicamente a destare lo stupore dei convitati. E nel 400 a questo tipo di intermezzi si affiancano, sostituendoli poi gradualmente, veri e propri spettacoli ispirati a temi storici o mitologici. E la ricetta dell'Ippocrasso. La conclusione, pressoché obbligata, di ogni pranzo di una certa importanza era costituita dall'ipocrasso, un vino fortemente speziato e addolcito con zucchero, al quale si riconoscevano doti medicamentose, tanto che il suo stesso nome derivava da quello fondatore della medicina scientifica, il greco Ippocrate, che era del 470-360 a.C., che la tradizione voleva fosse anche lui che ne aveva messo a punto per primo la composizione. A portare l'ambrata bevanda in Europa pare siano stati i crociati, che avevano appunto modo di conoscere ed apprezzarla in Oriente. In genere, a base di vino rosso, l'ippocrasso veniva ben dolcificato, quindi aromatizzato con un misto di spezie grosse, tra le quali figuravano lo zenzero, il pepe e la cannella, e sottili chiodi di garofano, noce moscata e macis, tutte finemente macinate. Della bevanda non esisteva una ricetta codificata, ma ognuno la preparava secondo una sua personale formula, privilegiando nella scelta e nella quantità le spezie che preferiva. Tale era la diffusione dell'ippocrasso che con il tempo gli speziali incominciarono a mettere in vendita misture già pronte di spezie che l'acquirente doveva semplicemente aggiungere al vino. Caduto in disuso nel secolo XVII, l'ippocrasso è stato oggi recuperato da un produttore francese che ha cercato di ricostruire filologicamente la ricetta medievale, realizzando con esso anche una originale gelatina, senz'altro non ortodossa, ma che pare accompagni splendidamente formaggi e foie gras. www.redigio.it e la storia continua.